la voce di Donna Summer con questa musica che mette allegria a dare il via ad un nuovo appuntamento di Fly Live, la trasmissione su Radio Fly che ci permette di volta in volta di conoscere un personaggio, un protagonista del territorio aretino e non solo. E allora vi presento subito l'ospite di questa mattina accanto a me negli studi di Radio Fly, Giuseppe Misuri, presidente nazionale del CISAR. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno Sara, buongiorno agli ascoltatori e radioamatori all'ascolto a Radio Fly.
Ecco, facciamo subito un saluto, Giuseppe, ai radioamatori, perché so che ce ne sono tanti all'ascolto di Radio Fly questa mattina.
Beh sì, si è sparsa un po' la voce che stamani parlavamo dei radioamatori, sai, non se ne parla abbastanza, se ne parla eventualmente solo per dire delle cose non corrette o comunque delle leggende metropolitane sui radioamatori, e quindi è anche bene parlarne, cioè parlare di quello che fanno, di chi sono, di qual è il nostro spirito, insomma, di essere radioamatori. Noi prima di tutto siamo radioamatori, poi siamo tutto il resto.
Ecco, radioamatori, già il termine stesso è composto dalla parola radio e dal verbo amare, quindi già qui,
beh, qui
possiamo
sì,
dire
qui diciamo
una passione.
Che, sì, per molti, anche più di una passione, è un qualcosa che senti veramente dentro. È una cosa per cui faresti delle cose che non fai, per esempio, per lavoro o per altre attività. Cioè, è una cosa che ti porti dentro. Noi diciamo, è la nostra fiammella che abbiamo internamente nel nostro cuore, essere radioamatori. E questo può essere una malattia per qualcuno, non lo so, però, insomma, io sono contento di averla, ecco, questo sì.
Una malattia positiva, mettiamola
sicuramente.
Giuseppe, permettimi prima di iniziare proprio a parlare dei radioamatori di ricordare che tu sei l'editore di Radio Fly, non posso non ricordarlo, ecco. Però questa mattina sei in veste di presidente nazionale del CISAR.
Sì, ecco, io questo è un appunto che è giusto fare, volevo estraniarmi da questa cosa, l'hai ricordata tu. Per una volta l'editore non ha avuto facoltà di decisione, in quanto la redazione ha deciso che comunque di conoscere la persona, il presidente, che da 11 anni appunto è in me, insomma.
Ecco, e questo è giusto sottolinearlo, lo confermo, è stata una scelta della redazione di Radio Fly di invitarti come ospite per Fly Live in questo tuo ruolo, in questo tuo mandato di presidente nazionale. Prima però, Giuseppe, di arrivare proprio all'associazione, al CISAR, partiamo dai radioamatori, cerchiamo di definire meglio anche per tutti i nostri ascoltatori, quindi non soltanto certo. I radioamatori sintonizzati su Radio Fly, chi sono i radioamatori?
Oh, questa è una domanda classica e tipo, io ti rispondo, nel modo formale ti dico che i radioamatori sono individui di qualunque estrazione sociale, culturale, politica, religiosa, che debitamente autorizzati studiano, sperimentano e si dedicano con passione al mondo della radio, per l'altrui istruzione, per la propria istruzione e per l'altrui istruzione, senza finalità di lucro, assolutamente, lo fai per uno scopo tuo, personale. E questo tuo servizio lo metti al servizio della collettività. Questa è la parte un pochino più formale, più istituzionale. I radioamatori chi sono? Sono quelli che vedono nella radio più di una passione, vedono in un filo di rame, vedono un'antenna, in un minerale vedono un diodo che può rettificare una radio. La radio Galena era così, con un pezzettino di roccia e un filo facevi una radio che riceveva. Cioè, il radioamatore è questo, quello che tu gli dai una scatola, tu gli dai una nuova apparecchiatura, dice ma vediamo come dentro, vediamo se la posso migliorare, magari la rompi, sì, però la ripari. Il radioamatore è questo, è un innovatore, è un qualcuno che dentro ha la voglia di sperimentare, questo è il radioamatore.
Giuseppe, proprio perché tu hai messo insieme i due aspetti nella stessa definizione di radioamatore, quello formale e quello più personale.
Certo.
Ecco, guardando al personale, questa capacità di vedere anche oltre, un filo di rame che diventa altro, tu l'hai provato sulla tua pelle fin da bambino, perché leggendo un po' anche la tua biografia, tu racconti di come da piccolo ti piaceva smontare le radio.
Sì, devi sapere mia mamma quanto me ne ha date, ha detto proprio qui... la Toscana, perché chiaramente io vengo da una famiglia che non aveva grandi risorse economiche. Avere una radio in casa era una bella cosa, noi poi col tempo abbiamo avuto anche televisori, prima, vabbè, le radio, comunque ascoltavamo la radio in AM. Ma io, quanti erano belli quei cosini tondi, luccicanti, erano condensatori per chi se ne intende. E io le aprivo, poi la richiudevo, La terza volta che aprivo la radio, il contenuto era già andato fuori, perché mi immaginavo di parlare con gli UFO, cioè, insomma, ci facevo tutte altre cose. E ti devo dire che ne ho guastate tante. Mia mamma, in effetti, ti devo dire, sì, me ne ha date tante per questo. Ma è un qualcosa che dovevo provare, volevo conoscere che cos'erano così. Come faceva a uscire la voce da lì dentro? Poi ho iniziato a studiare un po' da me, perché i radioamatori poi sono anche molto cioè fanno le cose da sé, studiano, imparano, cercano di capire in maniera del tutto, cioè da soli, capisci? Ecco, questo sì. È partito da mai. Penso che il radioamatore un po' si nasca comunque.
Quindi bisogna avere questo spirito, questa propensione interna verso quello che è il mondo della radio, sia
sicuramente,
dal punto di vista tecnico che...
Beh, mettiamolo anche nell'ordine temporale. Io sono nato negli anni 60-70, non c'erano ovviamente i cellulari, non c'era internet, quindi prova a immaginare l'emozione nel poter sentire uno, che ne so, io abitavo a Rigutino, uno che trasmetteva da Castiglione Fiorentino, insomma, voglio dire, all'epoca o c'era il telefono o quindi sentivi nel rumore, nel fruscio, l'effetto sabbia, come lo chiamano quelli che non conoscono la radio, insomma, sentivi una vocina, mamma mia, ma parlo con Castiglione Fiorentino, ma era una cosa eccezionale, Sara. Maggiormente se poi iniziavi a prendere e fare le apparecchiature da te. Io mi ricordo che a mia mamma gli smontavo tutti i pali delle armadie, sai, quelli che tengono i panni, ci facevo l'antenne, oppure che ne so, la mia mamma aveva i polli, la rete dei polli ci facevo una sorta di parabole, ma certo che non funzionavano, però solo il metallo qualcosa più portava, ecco, è nata così la mia esperienza.
E invece, Giuseppe, come si diventa un radioamatore?
Ecco, sì, radioamatore innanzitutto, ecco, fondamentalmente è che un radioamatore è una persona, non è che compra una radio e diventi radioamatore. Radioamatore lo si diventa, ma si deve sostenere un esame di elettronica, telecomunicazioni e normativa presso i locali ispettorati, ognuno nella propria regione. Dopodiché acquisisci la patente. La patente, che è il titolo abilitativo per poter trasmettere, ma devi avere anche un'autorizzazione generale, una vecchia licenza. La vecchia licenza cosa serviva, Sara? Capisci che il mondo della radio è molto importante, poter comunicare quando gli altri non lo fanno, anche per altre cose, e dovevi essere una persona che non aveva precedenti, una persona molto controllata, retta, per poter avere poi la licenza. Perché altrimenti con la sola patente, cioè con il solo esame abilitativo, potevi trasmettere dalla stazione di un altro radioamatore con il suo nominativo. Nominativo che cos'è? Nominativo perché lo Stato, il Ministero, ti assegna un nominativo. Io non è che vado in radio, mi chiamo Giuseppe Misuri, sì, mi chiamo Giuseppe Misuri, ma ho un nominativo ministeriale che rispetta delle indicazioni mondiali con cui un radioamatore sa dal tuo nominativo di che paese sei, di che zona sei e che licenza hai. E io sono Italia Whisky 5 CGM, storpio un po' il codice fonetico NATO, perché per la I dovrebbe essere India, per me la I è Italia. Quindi Italia Whisky 5 CGM, che vuol dire che io ho una licenza all'epoca speciale, sono della zona 5 Toscana, la I è Italia ovviamente, CGM guarda caso è casuale, ma pensa come è venuto bene, CGM Cesar Giuseppe Misuri, all'epoca nel 1989 non potevo saperlo.
Perfetto, quindi.
Sì.
Perfetto, ma allora Giuseppe, ogni radioamatore è identificato e facilmente identificabile.
Ah, sicuramente, un radioamatore ha l'obbligo di dare il proprio nominativo durante le conversazioni. Un radioamatore è una persona che è ovviamente è conosciuta dallo Stato attraverso il proprio nominativo, e questo è fondamentale, è l'atto di autorizzazione generale con cui tu puoi installare le antenne a casa, puoi trasmettere dal mezzo mobile, puoi andare su mezzi natanti, puoi trasmettere, puoi essere tu una stazione emittente.
Giuseppe, entriamo proprio più nel dettaglio. Qual è la particolarità dell'essere radioamatore? Abbiamo un po' anche capito il campo, l'ambito in cui si muovono i radioamatori. Però vogliamo dare delle specifiche in più?
Beh, diciamo che innanzitutto anche qui bisogna sempre vedere i tempi, anche se la base è comune, la passione per la radio e per la sperimentazione. Chiaramente ai tempi, negli anni 40... negli anni 50 l'attività poteva essere svolta con i mezzi che si avevano a disposizione. Quindi io ho conosciuto degli anziani old men, OM, come chiamiamo i radioamatori, come vanno chiamati i radioamatori, che hanno costruito le radiovalvole, hanno costruito radioantenne con i mezzi di allora. Oggi il radioamatore ha lo stesso strano, ma ha i mezzi, la tecnologia sicuramente superiore, le modalità di comunicazione sono altresì cambiate, e oggi lo spirito è sempre quello, cioè quello di sperimentare. La peculiarità qual è di un radioamatore? Il radioamatore, il fine ultimo, non è di cosa parlate. Il radioamatore, l'importante è che ci si colleghi, cioè che ci si parli. Un radioamatore riesce in ogni momento, in ogni condizione, data la moltitudine di frequenze a disposizione, cioè delle strade che può, delle strade dell'etere che può utilizzare, delle modalità, delle antenne, degli apparati, tutto quello che vuoi, riesce sempre a trovare il modo di comunicare. Cioè il radioamatore, la proprietà è che è l'unica persona, l'unico individuo che in ogni condizione riesce a comunicare. Dove tutti gli altri si fermano, il radioamatore troverà sempre il modo per comunicare. E questo ce l'ha solo il radioamatore.
Quindi Giuseppe, se il radioamatore riesce a comunicare in ogni condizione, anche laddove gli altri si fermano, mi viene da pensare ai contesti di emergenza.
Beh, questo è molto importante. Ti potrei fare l'esempio l'alluvione di Firenze nel 1966, così per riportare al terremoto dell'Aquila. Cioè, vuol dire, io ho conosciuto per esempio Italia 5 CLC, Carlo Ciappetti, che fu quello che coordinò, aiutò i mezzi di soccorso durante l'alluvione di Firenze, anzi avvisò lui, perché tutte le comunicazioni erano ferme, solo i radioamatori riuscivano a parlare. Questo anche oggi, quando è accaduto il terremoto dell'Aquila qualche anno fa, le primissime comunicazioni furono fatte attraverso il nostro sistema nazionale, trasponder nazionale. Poi è chiaro che dopo le prime ore tutto si coordina, i mezzi della protezione civile, che oggi sono tantissimi. Ma tieni presente che un radioamatore prende una radio, due radio, va in cima a una montagna, ti fa un ponte radio, riesce a far comunicare gli altri. Cioè la semplicità e la praticità che ha un radioamatore non si può trovare in altri mezzi, in altri posti.
Noi abbiamo, Giuseppe, avuto modo di parlare nei vari appuntamenti di Fly Live dell'importanza del coordinamento, certo, in situazioni di emergenza. Abbiamo anche iniziato a conoscere alcune delle associazioni che intervengono in situazioni di emergenza. Possiamo dire allora che i radioamatori sono quell'elemento che fa anche da collante tra i vari soggetti che agiscono, ora ci stiamo concentrando nelle situazioni di emergenza.
Beh, diciamo allora, specifichiamo una cosa: il radioamatore per lo Stato, cioè è riconosciuto il servizio del radioamatore, proprio riconosciuto tale servizio di radioamatore, con diritti e doveri. I diritti sono quelli delle antenne, della possibilità di trasmettere, i doveri sono quelli che puoi essere precettato per mettere a disposizione le tue apparecchiature per andare nei momenti di emergenza. Se puoi essere precettato, un radioamatore deve essere a disposizione della comunità. Questo è importante che lo sappia la gente. Il radioamatore non è solo quello che compra una radio, chiede una licenza e si mette a parlare, ti ricordi, butta giù la pasta, no? Quella è un'altra categoria, che magari gli piace anche la radio, ma è una cosa diversa dal radioamatore. Quindi, in emergenza, in effetti, il radioamatore è fondamentale per le prime comunicazioni. Poi ti ho detto, si coordinano tutti gli altri mezzi. Come collante io lo vedrei come la persona specializzata nell'utilizzo delle tecniche radio, perché poi i radioamatori insegnano anche l'utilizzo delle apparecchiature a chi le deve usare. Quindi l'animatore è sicuramente conoscenza, ma è anche altruismo nell'insegnamento. Oggi noi radioamatori siamo gli unici che abbiamo ancora dentro, e stiamo scomparendo sotto questo aspetto, spero di no, la cultura delle onde radio, come si trasmette. Cioè tu hai il cellulare, tu hai l'iPhone, ti arriva tutto tramite segnali radio. Oggi trovi delle persone, i ragazzi sono bravissimi in informatica, in tutto quello che vuoi, ma non conoscono il mezzo radio, non conoscono l'onda radio. La scuola dove sono andato io ha chiuso, cioè non ci sono più chi fa telecomunicazioni, e quindi si perde una cultura, si rischia di perdere una cultura che è allucinante. Cioè come si fa a trasmettere? Il mondo pensa dal primo radioamatore. Sai chi è il primo radioamatore, Sara? Vabbè, ti glisso la domanda. Il primo radioamatore è Guglielmo Marconi. Lui è il padre di tutti. Pensa se non avesse scoperto, inventato un termine brutto, scoperto il modo di comunicare, le onde radio, se non avesse fatto quel giorno, ti ricordi, gli ha sparato una fucilata per dire che era arrivato un segnale.
Sì.
Pensa oggi che mondo sarebbe. non ci saremmo, non saremmo neanche noi qui a Radio Fly.
Ecco, a volte si dà per scontato, no? Quando ormai appunto la tecnologia avanza, abbiamo anche tante facilitazioni che la tecnologia dà, ecco, si perde forse anche quegli elementi basilari che tu dicevi prima, Giuseppe, che invece sono il patrimonio di conoscenza dei
radioamatori.
Però non puoi,
ho visto una trasmissione qualche tempo addietro dove a una modella, una ragazza bellissima, una giovane modella, così poi gli chiesero delle domande di cultura in generale. E quando gli chiesero chi fosse stato, chi era Guglielmo Marconi, gli ha detto il capitano del Titanic. Cioè, io un attimino mi sono, cioè, penso che come me una cosa del genere, vabbè, passiamo oltre.
Ti ha fatto rabbrividire,
beh,
vero?
Devo dire proprio di sì, da radioamatore sì, come quando veniamo attirati come pirati, ma ne parleremo dopo.
Ne parleremo. E allora, che ne dici, Beppe, di fare una prima pausa musicale?
Ma certo.
Con il primo brano, ovviamente al centro c'è la radio.
Certo.
Un grande gruppo, i Queen. E Giuseppe, come mai questo brano, Radio Gaga?
Perché c'è la radio, poi i Queen sono sempre fanno parte della mia storia, quindi unire la storia con la radio, ormai è la mia compagna di viaggio la radio, quindi perché no in una canzone?
E allora, buon ascolto con i Queen e Radio Gaga. Viene davvero da battere le mani sulle note di questo brano dei Queen, Radio Gaga, primo brano che ha scelto il nostro ospite durante l'appuntamento con Fly Live. E quindi accanto a me Giuseppe Misuri, presidente nazionale del CISAR. Giuseppe, stiamo parlando di radioamatori. Quindi abbiamo spiegato che cos'è un radioamatore. Adesso, Giuseppe, ti chiederei quali sono le frequenze in cui opera un radioamatore.
Ecco, sì, le frequenze per un radioamatore sono come i stadi di calcio per i calciatori. Senza lo stadio non si può giocare al pallone, oppure anche come il pallone. Il pallone, vabbè, per noi potrebbe essere la radiofrequenza. Le frequenze sono attribuite a livello internazionale, chiaramente in base all'area geografica, sono distribuite in tre zone, perché chiaramente ogni regione ha delle proprie necessità di disporre delle frequenze. Le frequenze sono una cosa molto importante, Sara, perché ci sono le frequenze che usa la telefonia, la televisione, i mezzi mobili. I radioamatori rimangono sempre, sono sempre un po' ristretti sotto questo, senza contare che la maggior parte delle frequenze sono attribuite ai ministeri della guerra, chi ce l'ha, o della difesa, come nel nostro caso. Quindi i radioamatori utilizzano espressamente delle frequenze ben attribuite. Noi in Italia purtroppo abbiamo una ripartizione deficitaria in questo senso, perché il Ministero della Difesa occupa tante più frequenze in percentuale rispetto agli altri paesi. Allora noi radioamatori italiani subiamo questa ristrettezza in termini di possibilità, campi dove poter percorrere con le nostre onde radio. Questo ha fatto sì però, da una parte ci ha penalizzato, dall'altra parte ha fatto nascere in Italia, con quel genio tutto italiano che siamo noi, unito a quello dell'essere radioamatori, delle tecnologie, delle modalità per poter condividere quel poco spazio che abbiamo con più persone, quindi nuovi servizi, nuove cose. Tant'è che poi, come ti dirò più avanti, abbiamo raggiunto dei risultati che sono a livello mondiale, e l'abbiamo fatto in Italia, paradossalmente, dove abbiamo meno frequenze a disposizione, quindi meno strade da poter percorrere regolarmente, però l'abbiamo fatto in Italia, patria di Guglielmo Marconi.
Però Giuseppe, ecco, mi viene da pensare questo. Molto spesso si legge sui giornali, o si sente anche alla televisione, in trasmissioni o altro, che un radioamatore ha interferito su delle frequenze che non erano quelle su cui lui poteva agire, poteva operare. Non ultimo l'articolo che abbiamo letto sulla Nazione di Grosseto, citiamo anche la fonte, in cui veniva utilizzato, forse in modo improprio possiamo dire, il termine radioamatore in questa logica.
Esatto. Sì, perché si può usare il termine radioamatore solo attribuendolo a quelle persone che hanno una licenza, quindi un'autorizzazione generale regolarmente rilasciata dal Ministero, l'ex Ministero delle Poste, comunque dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non si può chiamare radioamatore nessun altro individuo. Quindi questa è una cosa di legge. Chiaro che il chiamare radioamatore una persona che magari, guarda, dico una cosa paradossale, dentro magari lo è anche perché gli piace avere le radio. Che so, non ha la parte ufficiale, no, però magari là dentro, però si mette a trasmettere sulle frequenze aeronautiche o fa il pirata, è chiaro che l'etica del radioamatore non lo permette, perché al di là di essere dei sperimentatori, dei cultori della radiofrequenza, degli istruttori, cioè diffondiamo anche agli altri il nostro sapere, abbiamo un nostro ham spirit, si chiama, è una nostra etica. Quando nell'altro intervento ti ricordi che tra l'altro ero arrabbiatissimo per questo articolo, ho definito i radioamatori come una sorta di cavalieri Jedi del tipo di guerre stellari, no? Dei nostri tempi, perché guarda che il codice dei radioamatori è questo, cioè tu un radioamatore puoi andare dove vuoi nel mondo, vedi un'antenna grande sopra una casa, dici quello è un radioamatore, se ci vai dici guarda io sono un radioamatore, gli dai il tuo nominativo, ciao sono Italia Whisky 5 CGM, troverai sempre una persona che parlerà con te perché parli la solita lingua, quella della radio, quella delle telecomunicazioni, quella dell'essere radioamatore, perché essere radioamatore, sale, è un orgoglio per chi ci sente.
Però, ecco, non è soltanto quindi un orgoglio, una passione, ma sottolineiamo che è proprio anche un impegno,
ecco,
professionale.
Sì. È un impegno. Guarda, l'etica professionale prevederebbe un compenso. Noi radioamatori lo facciamo in maniera assolutamente gratuita. Io sono da 11 anni presidente del CISA, non ho preso un euro, assolutamente. Tutti noi, tutti i radioamatori lo fanno per non scopi di lucro. Poi ci possono essere state nel corso degli anni delle devianze, e questo purtroppo fa parte dell'etica umana, cioè dell'essere umano. L'essere umano è portato anche a sbagliare. Poi l'importante è che sui propri errori farli una volta, dopo no. Tornando al discorso di Grosseto, lì è stato usato il termine radioamatore in maniera del tutto impropria. Ma quello che io ho contestato, tra virgolette, perché io come presidente del CISAR mi sono sentito chiamato in causa e ho il dovere di difendere, sì, la nostra associazione, ma un po' anche il nome di tutti i radioamatori. Poi so che anche altre associazioni hanno scritto, e anche i radioamatori. Hanno usato il termine radioamatore nel titolo. Poi a metà articolo hanno detto che non aveva la licenza da radioamatore. Ma se in una lettura veloce potrava, chiaramente, come fai oggi? Guardi i titoli di testa, radioamatore pirata, ecco vai, i radioamatori sono pirati. No, dobbiamo sfatare queste cose. I radioamatori, non dico che siamo tutti bravi, tutti angeli, anche perché, voglio dire, se sai com'è nata Radio Fly, insomma...
Lo vogliamo svelare a questo punto? Ci sei entrato, me la servi proprio su un piatto,
ecco, qui,
d'argento.
Qui ho fatto una piccola gaffe, va bene, beh, non c'è problemi.
Giusto in due parole, piccolo aneddoto.
Lì ha vinto il radioamatore che era in me allora, perché la normativa era sul filo, quindi diciamo non ero proprio così tanto, però la notte noi avevamo andavo a scuola a Bibbiena, avevamo costruito un trasmettitore da noi con pochissimi soldi e la notte andavamo a trasmettere a San Polo, quindi Radio Fly è nata lì. Poi è chiaro che nel 90 c'è stata la normativa che non si poteva più fare, però... Ma questo lo fanno i radioamatori, ma lo fanno, questo è bonariamente, ma i radioamatori veri non va su frequenze aeronautiche, non fa il pirata. Poi che dici? Tutte le famiglie, come diciamo noi, ci sono le pecore nere. In ogni caso, là, per tornare alla nazione, loro hanno fatto la rettifica, giusta? E questo ha fatto piacere perché non è successo come con l'episodio di Striscia la Notizia o altri episodi precedenti che hanno diminuito, hanno così, non offeso, però hanno portato alla denigrazione, a quei falsi miti che radioamatore inquina, che radioamatori da noi alle televisioni, che radioamatore chissà cosa combina, che fa male alla salute e così via, che sono tutti miti da sfatare, sono leggende metropolitane. I radioamatori sono persone coscienziosi, operano nelle loro bande, operano con saggezza, con cognizione di quello che fanno. Questo è importante.
Ecco, io molto spesso penso che il problema è la scarsa conoscenza, in questo caso del settore. Perché? Perché appunto chi magari sente una trasmissione anche alla radio, in televisione o legge un articolo di giornale, se non ha gli strumenti per poter valutare se il termine, in questo caso radioamatore, è utilizzato correttamente o meno, può lasciarsi convincere da quello che legge.
Ho capito Sara, ma metti che se nel titolo ci fosse stato, mi perdonino le forze dell'ordine, poliziotto pirata interferiva gli aerei, e poi nell'articolo mi scrivi non era un poliziotto perché non aveva il titolo, insomma, cioè, voglio dire, faceva più scalpore. Allora perché hai messo radioamatore? Perché radioamatore è un termine che la gente conosce, come la RAI. La RAI, ho visto un trafiletto dove ci hanno definito, indovinare la parola, dilettanti con il baracchino. Ora non me ne vogliano, io sono nato col baracchino perché il baracchino è l'apparato 27 mega di derivazione della guerra che gli americani lasciarono qui. Quello ci vuole una semplice dichiarazione e parli tranquillamente, non ci vuole un esame, cioè è differente. Noi radioamatori comunque dobbiamo aver dimostrato di avere le capacità, ma anche di essere persone rette per poter avere la licenza. Cioè, e siamo stati abilitati dallo Stato per un servizio che ha dei diritti e dei doveri, il servizio di radioamatore.
E allora direi benvengano anche trasmissioni che spiegano appunto tutti questi aspetti, affinché poi non arrivino, non passino informazioni sbagliate magari nei titoli, perché fanno da richiamo.
Purtroppo, guarda, da una parte vi ringrazio per aver permesso questo spazio, perché io come editore non l'avrei fatto, però anche se mi piacerebbe fare uno spazio di radioamatori, anzi ne abbiamo parlato, di dedicare uno spazio settimanale al mondo della radio, perché comunque questa radio è nata grazie ai radioamatori. E io conosco tantissimi vecchi radioamatori old man, che io rispetto di loro, perché magari io sono un tecnico, ho studiato, mi sono informato, opero mille tecnologie, ma ho rispetto profondo di chi con pochi mezzi riusciva ad ottenere i risultati allora. E quindi quando gli ho detto, se all'ascolto lo saluto, Mero Kilo Kilo Whisky, gli ho detto vieni qua a trasmettere, a parlare dei radioamatori, e lui mi fa, da anziano signore, ma oggi i radioamatori chi li conosce più? Che ti venga a dire? Oggi hanno tutti l'iPhone, l'iPad. Non è vero, noi bisogna far conoscere alla gente che noi abbiamo la passione dentro, siamo delle persone, scusate, permettetemi il termine, speciali. Io sono un radioamatore e un altro non lo è, e io ho qualcosa dentro, ma non è per vantarmene, ma è una cosa che sento mia, la radio la sento mia come tanti altri radioamatori. Qual è la molla che ti fa andare un cima a montagna di notte con la neve perché sei fermato un ponte radioamatori? Non lo fai per lavoro, lo fai per i radioamatori. Perché? Ci prendi soldi? No. E allora qual è la molla? Essere radioamatori.
e anche la possibilità appunto di poter mantenere il contatto, la comunicazione tra persone.
E questo è importante,
non
perché il fine principale dei radioamatori è quello di poter comunicare. Ti ripeto, il chiedere ai radioamatori cosa vi dite è sbagliato. Ci sono i radioamatori, per esempio, che fanno i collegamenti in tutto il mondo, quelli che sai, vedi quelle antennone sulle case, no? Ecco, e lì il collegamento, il QSO, come chiamiamo noi, si può limitare al 5-9, cioè ti dai il rapporto del segnale, 5-9, ti senti segnale forte, ti senti bene, e poi 7-23, 7-3, ti dici per salutarti, basta, dai il nominativo. Ma tu sei riuscito a collegare magari quello che è in barca, ora c'è un amico mio che è in barca in Giamaica, sto impazzendo per cercare di collegarlo, e ancora non ci sono riuscito. Quando lo sentirò un attimo, fa conto, in tutto quel rumore, gli dirò fai buon viaggio, per me sarà una grande cosa, capisci? Poi magari l'antenna l'ho fatta io con un pezzo di filo che era avanzato dall'elettricista.
Io vorrei far capire, direi, Giuseppe, questo spirito magari ai giovani che sono all'ascolto adesso, che ascolteranno la replica di questo programma, per i quali l'essere connessi con il mondo si collega inevitabilmente allo schermo di un computer, quindi a internet e quindi social network, perché il bello della rete è che ha annullato le distanze spazio-tempo.
Sì, esatto.
Io adesso attraverso una chat posso parlare con una persona che si trova negli Stati Uniti, dove c'è un altro orario, un altro momento della giornata, e si annulla lo spazio-tempo.
Esatto.
Giuseppe, ti chiederei, tu che sei anche un esperto, tra l'altro, di internet, di connessioni internet, come ti rapporti da radioamatore con il cambiamento dei tempi, con l'arrivo anche della rete, e della rete che annulla le distanze, esattamente come lo può fare un radioamatore attraverso però altri strumenti, le frequenze, il ponte radio, altre cose?
Beh, guarda, l'esempio tangibile è la nostra associazione, il CISAR. Perché? Perché in tempi non sospetti, quindi già dal 2005-2006, quando abbiamo visto che il mondo della radio era in continua evoluzione, non avevamo più le radiovalvole, avevamo altri tipi di apparati, la tecnologia ci permetteva non solo più di trasmettere la telegrafia, la voce, le posizioni, ma ci permetteva anche di trasmettere altri dati, tantissimi altri dati. Allora ci siamo così, abbiamo deciso di unire la radio con le nuove tecnologie internet, dell'allora nascente internet, anzi era già venuto abbastanza avanti. Per quello devo essere onesto, siamo stati tacciati di non essere radioamatori, perché alcuni radioamatori impropriamente ritenevano che l'essere radioamatori dovesse essere quello che collegava dalla propria stazione gli altri o via satellite o via terra, però i mezzi classici. Noi abbiamo spaccato questo modo di essere, tant'è che nel 2006 abbiamo ottenuto nella modalità banda larga, larga banda, quindi il record mondiale di collegamento dal Monte Amiata al Monte Limbara. Guarda che questa è bella storia, perché siamo andati a inserirci in un contesto di grandi strutture finanziate pubblicamente con soldi pubblici, che da anni studiavano queste cose. Sono arrivati uno sparuto gruppo di radioamatori con degli apparati, l'antennina era fatta con le bronzine di un autobus, hanno fatto un record superando tutto quello che c'era stato prima. Cioè, è stata una botta enorme. Se voi andate su internet, Wireless Records 304 fu fatto appunto nel 2006. Quest'anno abbiamo, nel 2016, abbiamo sempre su quella tratta, i nostri amici americani ingegneri di una nota marca che non dico, che produce apparecchiature, ha detto: signori del CISAR, ma perché non ci date una mano a fare una cosa ancora più grande? E allora abbiamo, pensa, effettuato sempre su quella tratta lì un collegamento che porta, per chi se ne intende, 357 megabit dalla Amiata alla Sardegna. Dice: ma che vuoi che sia oggi? Sente parlare della fibra, portatecela la fibra dalla Amiata alla Sardegna. Noi con la radio l'abbiamo fatto. Questa è una cosa italiana, è una cosa che hanno fatto i radioamatori. Noi l'hanno fatto i radioamatori del CISA, ma per me è comunque un valore per tutti i radioamatori italiani. Siamo avanti, tutti, in qualunque attività. Io ora le vorrei citare tutte le attività, Sara, però per dirti che abbiamo unito la radio con le tecnologie internet per avvicinare i giovani, perché i giovani, come giustamente ha detto te, conoscono il tablet, ma sono affascinati dalla possibilità di programmare, dalla possibilità di modificare gli apparati digitali e poi di trasmettere. Questo è quello, l'ancorante che siamo riusciti ad avere. Vabbè, all'inizio ci hanno detto non eravamo radioamatori, a noi ci hanno fregato poco, i risultati sono venuti e il CISA per questo è sicuramente riconosciuto come prima associazione nazionale per quanto riguarda la sperimentazione, seconda numericamente, ma prima come associazione, come sperimentazione. E la medaglia, sai che è abbastanza vicina a te.
È qui proprio negli studi di Radio Fly. Giuseppe, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è il CISAR? Abbiamo iniziato a parlarne. Il CISAR è un'associazione con tanti uomini. Di che cosa si occupa?
Sì, dunque è chiaro che come tutti i gruppi di interesse, anche i radioamatori si uniscono in associazioni per condividere questo che è la passione comune, insomma, questo interesse comune. Vi è da dire, come disse un mio caro amico di Roma, il segretario della sezione CISAR di Roma, Gianni Marconi, che saluto se l'ascolto, che il radioamatore nasce solo. Che cosa significa? Cosa voleva dire? Il radioamatore è sempre stato una persona chiuso nella propria stanzetta, con le proprie antenne, con le proprie radio, che faceva i propri collegamenti, roba varia. E il CISAR e quelli che comunque hanno perseguito quello che era le tecniche di comunicazione radio a multipli, quindi noi abbiamo fatto le prime reti nazionali, cioè tu con un apparatino piccolo, con un telefonino, parlavi dal Veneto alla Sicilia, quindi le reti l'hanno fatti i radioamatori. Ecco, questo modo di trasmettere si è riconosciuto in noi, insomma è stato fatto da noi e queste attività hanno portato, ripeto, a questi risultati.
Come opera?
Parlando di Gianni Marconi, che è un grande amico, mi sono perso il filo, spero che non l'abbia notato.
Io adesso allora cerco di riportarti sì. Lì. Perché appunto
cos'era il CISAR? Sì, scusami.
Il CISAR.
Vabbè, le gaffe della diretta. Dunque, il CISAR, come dicevo, i radioamatori si uniscono in associazioni. Il CISAR è la seconda associazione costituita da sezioni. Noi abbiamo sezioni un po' in tutta Italia, a meno che in Val d'Aosta, ma l'abbiamo in Pantelleria. Quindi un totale di una cinquantina di sezioni e ogni sezione ha un proprio presidente. Abbiamo dei gruppi regionali di protezione civile, altresì ognuno presidente. E ecco perché io sono il presidente dei presidenti, mi chiamano presidente nazionale. Abbiamo delle strutture ramificate un po' da tutte le parti, però come tutti i sodalizi, l'associazionismo, oggi sentiamo un po' della penuria dell'associazionismo. Oggi fare associazione, Sara, è difficile in tutti i settori. Vuoi per la crisi che c'è stata, vuoi perché la gente si muove meno, vuoi perché c'è sempre un qualcosa che tiri sempre un pochino più a essere chiuso con te stesso. Questo si ripercuote anche nell'associazionismo, come tutte le parti, più radioamatori. Però voglio dire, poi lo spirito comune che hai rimane e vai avanti.
Il CISAR, Giuseppe, come si rapporta con le istituzioni? Perché questo è un altro aspetto dell'associazionismo.
Sì, allora guarda, devo dirti che chi mi ha preceduto ha fatto un bel lavoro per quanto riguarda con il Ministero all'epoca per la legge. Ci sono alcune cose che io non condividevo, comunque vabbè, all'epoca andavano bene, andavano fatte in quella maniera lì. Quindi ha partecipato attivamente nella normativa per quanto riguarda gli amatori. Successivamente noi abbiamo cercato di organizzarci sempre con il Ministero delle Comunicazioni per poter razionalizzare e pianificare le frequenze fra noi radioamatori in maniera da evitare litigi, perché guarda, tantissimi litigi sono venuti fuori tra radioamatori per l'occupazione di una frequenza, ma una frequenza è un numero, cioè io metto un ponte radio, allora da lì diventa casa mia, tra virgolette, e se quella frequenza c'ha un 5 finale o c'ha un 10 finale, no, quella al 5 è il mio, il 10 è il tuo. Sono successe tante cose, però siamo andati oltre su questo, proprio per evitare questo. Ma ti ripeto, questo fa parte della natura umana. I radioamatori ci siamo definiti come cavalieri Jedi, ma non è che siamo perfetti, quindi anche noi litighiamo, anche noi abbiamo i nostri problemi. Però ecco, su questo contesto il CISAR comunque penso che potrei definire una grande famiglia, questo sì.
Quali sono le altre associazioni di radioamatori? Tu prima facevi appunto anche una classifica, dicevi dal punto di vista della sperimentazione il CISAR è la prima associazione, ce ne sono altre.
Ma questo per l'attività che abbiamo fatto, che è un'attività che ha fatto il CISAR, ma non perché le altre non volessero fare, ma perché la differenziazione tra i vari sodalizi è sicuramente quella nelle attività, anche nel modo di vedere a volte alcuni aspetti del radiantismo. Però esempio, ci sono associazioni che si dedicano prettamente alla protezione civile, ci sono associazioni che si dedicano prettamente ai collegamenti di ex, ci sono associazioni che si dedicano al collegamento satellitare, quindi ognuno ha una sorta di specializzazione. Tieni presente che tutte queste, tutte noi, siamo fuoriuscite, tra virgolette, o ci siamo diversificati dall'associazione madre, che era l'associazione ARI, che era è stata la prima associazione in Italia. Oggi è sicuramente la più grande, però diciamo così che rimane il cuore storico del radiantismo, quello di un certo tempo rimane, anche se poi in questi tempi con l'ultima generazione di loro dirigenti si è fortemente rinnovata. E si è avvicinata, devo dire, in maniera molto bella anche a tutte le altre associazioni, perché prima non era proprio così.
Quindi siete riusciti a trovare un punto d'incontro tra le diverse,
dialogo. Noi il nostro l'avevamo già trovato con i risultati e ci ha fatto piacere che in qualche modo ci sono avvicinati sui pensieri, sulle modalità, che a un certo punto il radiantismo, la radio è bella per tutti, il radiantismo è un valore che accomuna, non può dividere.
Giuseppe, adesso è in arrivo un altro brano.
Va, bellissimo quello.
Presentalo tu.
Va, guarda, anche questo è un brano che ricorda la mia giovinezza, quindi i giovani sicuramente non se lo ricorderanno, ma il titolo dice tutto: Video Killer the Radio Star. In questo caso potrei dire Internet Killer the Radio Star, però la radio è stella, la radio è la stella nel nostro firmamento. Video Killer the Radio Star.
E non c'è niente da fare, è un brano che fa sempre ballare. Video Kill the Radio Star. Abbiamo ballato, Giuseppe, in fuori onda, vero?
Sì,
microfoni
sì,
chiusi.
Eh sì, dobbiamo dire di sì.
Giuseppe, riprendiamo il discorso dell'associazione di cui tu sei presidente nazionale, sì. Il CISAR.
Dopo li posso salutare tutti i miei presidenti, tutti i miei soci, perché sono persone meravigliose. Io spero che il prossimo presidente, perché sai che io sono a fine mandato, spero che il prossimo presidente possa accogliere e possa veramente apprezzare i nostri soci, sono meravigliosi, ma un po' tutto il mondo dei radioamatori. Io conosco i miei, ma anche tante altre associazioni, tant'è che sono socio onorario anche in altre associazioni, pensa, e questo è un segno di stima, riconoscenza e di unione del mondo radioamatoriale.
Ecco Giuseppe, questo è un riconoscimento che ti è stato dato tra l'altro di recente. Un'altra associazione ti ha reso socio onorario.
Sì, guarda, io la nomino la ARS, la Amateur Radio Society, presidente Francesco Presta, lo ringrazio perché siamo amici da diverso tempo, mi ha fatto appunto questo... come dire, questo regalo, così come l'associazione Tugullio Torino e Marconi, anche lì mi hanno fatto socio onorario. Ma voglio salutare tutti, dalla ERA di Marcello Vella, dall'AMSAT di Emanuele D'Andria, dall'ARI, perché l'ARI sono stati, pensa, la prima volta che sono venuto, il presidente, il vicepresidente ARI, sono venuto alla nostra associazione, alla nostra assemblea, che noi ogni anno facciamo, a Senigallia nel 2013, mi pare. È stata una cosa bellissima. E guarda, non era mai successo nella storia del radiantismo che ARI e CISAR sedessero a tavola, abbiamo spezzato anche la torta insieme, pensa che bello. Poi ti racconterò del pesce d'aprile successivo. Voglio salutare sicuramente il COTA, che è un'associazione dei radioamatori carabinieri, e anche lì io sono iscritto. Voglio salutare l'ARAC, associazione radioamatori computeristi di Roma. Vediamo se me li ricordo tutti, perché poi dopo mi dispiace, voglio salutare tutti gli amici, tutti gli amatori, anche quelli che non ho citato. Insomma, voi sapete che vi ho pensato, ora magari, sai, ho qui la sala davanti, sono un po' emozionato, in radio non sono abituato a parlare.
È l'emozione dell'essere intervistati.
Sì, guarda, una cosa strana.
Fa effetto.
Tu pensa all'emozione di un radioamatore quando hai il microfono davanti, perché non sa il suo segnale dove va. Tu attendi dall'altoparlante dove tu ascolti o dalle cuffie, cerchi di ascoltare quei piccoli suoni che va a capire da dove vengono. Non sai da dove vengono, perché le onde radio si disperdono. E quando tu parli, la tua voce non lo sai dove va. Cioè, lo puoi immaginare, ma non sai esattamente in che angolo del mondo arriva. Pensa che bello.
È affascinante, veramente, perché appunto è qualcosa che materialmente non c'è, ma che però a livello di presenza, di importanza, di significato c'è e c'è fortemente, direi.
È questo l'amore della radio, è questo, Sara.
Giuseppe, prima tu dicevi, sei a fine mandato per quanto riguarda appunto la tua associazione di cui
certo.
Sei presidente, il CISAR.
Certo.
Un po' l'essere a fine mandato credo ti porta a fare un bilancio di questa tua esperienza. Ci vuoi raccontare allora alcuni aneddoti anche qui?
Ma queste domande, fatti. Sara.
La va classica bene. Domanda. Partiamo dalle cose belle. Una cosa bella, un fatto bello che ha segnato la tua esperienza da presidente nazionale del CISAR.
No, guarda, un fatto bello è difficile, cioè è difficile di identificarlo in uno. Il fatto bello ti direi il CISAR. Perché sono successe talmente tante cose belle in tutte le sezioni che io ho visitato, praticamente io sono andato da tutte le parti in Italia, a me non Val d'Aosta che ti ho detto non abbiamo sezioni, e ho sempre trovato persone meravigliose, ho sempre fatto esperienze, cioè mi sono sentito a casa, un radioamatore si sente a casa. Non ti posso non nascondere il mio amore che ho sviluppato per la Sicilia, ma senza nulla togliere agli altri, io sono stato in Puglia, sono stato in Abruzzo, da tutte le parti, a Roma, in Veneto. Ma come si sta bene in Italia? Noi abbiamo un'Italia bellissima e il radiantismo è un collante se lo vivi bene. E questo, quindi identificare una sola cosa bella non lo posso fare. Dico il CISAR, ok? Questa, lasciami il beneficio di dire così.
Posso aggiungere una cosa, Giuseppe, che mi ha colpito molto. Mi sembra per le vacanze di Pasqua stavo organizzando un mini viaggio in Italia e quello che mi ha colpito sono state le tue parole. Parlando qui alla radio mi chiedevi ma allora dove vai, dove stai pensando di andare? ti ho detto un po' la regione geografica, e quello che mi ha colpito è stata la tua affermazione. Guarda, vai tranquilla, dovunque tu vada io ho amici, qualunque cosa ti succeda, qualunque problema tu abbia, tu fammelo sapere, perché io prendo il telefono e chiamo qualcuno, non ti preoccupare, no, che hai le spalle coperte.
Sì, però Sara...
E questo mi ha colpito.
Sì, precisiamo, perché potrebbe colpire in due sensi, cioè non è che uno, io so il baronetto,
no,
il padrino.
No, nel senso...
No, no, cioè, ho tanti amici, questo è vero, io ho sviluppato dei rapporti, cioè dei rapporti di amicizia con delle persone meravigliose, e chiaramente non è sempre così, c'è con chi leghi, c'è con chi non leghi, però come dicevi l'altro giorno con la Giordana, un presidente deve rappresentare tutti, anche quelli che non hanno, che non la pensano come te. Io ho la fortuna di aver avuto un consiglio direttivo, gli amici del CDN e del CSN, Consiglio Direttivo Nazionale, Consiglio Sindacale Nazionale, sono degli amici, sono delle persone meravigliose, perché quello che è stato fatto come CISAR non l'ha fatto Giuseppe Misuri, ma l'ha fatto il CISAR, l'ha fatto il consiglio direttivo tutti insieme. Giuseppe Misuri è una figura che rappresenta per statuto l'associazione, ma è una persona, è un radioamatore, io mi definisco un radioamatore, ho un incarico che da 11 anni cerco di portare avanti, ho fatto degli errori, ho fatto delle cose fatte bene, ma sempre perché il consiglio direttivo, i miei amici del consiglio direttivo, il vicepresidente, il segretario, i consiglieri, me l'hanno permesso, cioè perché siamo sempre andati in sintonia. E io li ringrazio veramente, li ringrazio perché sono stati degli anni difficili all'inizio, perché all'inizio abbiamo cambiato un po' il modo di essere CISAR. I tempi cambiano, le persone cambiano, il CISAR doveva cambiare. È stato un passaggio abbastanza traumatico l'inizio della mia presidenza. Dopodiché è stata una cosa bellissima, e te lo ritrovi oggi che dove vai hai amici da tutte le parti, e grazie ai miei amici del CDN e del CSN.
Sì, sì, non intendevo l'essere baronetto, ma proprio il sapere di avere qualcuno di fiducia.
Sì, sì, no, questo è sicuro.
Di poter sicuro fare affidamento su una persona cara, appunto, certo, amico nel certo, senso pieno certo del termine, in tutta Italia.
Certo.
Quindi questo mi faceva sentire tranquilla anche a me. Giuseppe, ci sono stati dei momenti
strani?
Difficili,
no,
strani.
Allora,
sì,
strani,
un aneddoto strano.
Ma te ne do due, guarda. Allora, io sono stato, a parte sono stato il primo presidente IW, cioè con la patente speciale. Io non ho dato l'esame di telegrafia, adesso sono unificate le patenti perché erano due prima. E quindi la patente ordinaria, che era la più alta, prevedeva anche l'esame di telegrafia, che a me non interessava, che non ho dato. Me la sono studiato dopo perché è bellissima telegrafia. Oggi non serve più, però sono stato il primo presidente dei IW. Poi sono stato il primo presidente che per fare gli auguri ai propri soci è salito in cima a un traliccio per Natale con un alberino con lumini, e ho brindato in cima a un traliccio di 40 metri con lo spumante, e mi sono fatto anche il filmato per salutare e fare gli auguri ai propri soci del CISAR. Pazzesco, no? Un presidente che sale nei tralicci. E poi i pesci d'aprile, cioè i pesci d'aprile che ha fatto il CISAR sono stati mitici. Te ne ricordo uno solo,
sì,
perché ne ho fatti tanti, hanno fatto storia, mi sono rischiato le denunce, le querele, ho fatto prendere i collassi alla gente, roba varia, ma il giorno che ho messo il nuovo regolamento del Ministero, dove si tassavano a chilometri i collegamenti delle HF, che lì fai chilometri, migliaia di chilometri, si tassava al chilometro il collegamento, gente voleva buttare via la patente, voleva bandere, cioè ti dico, è stato una cosa, è durato il primo aprile, ma credimi, quel giorno se ne
parla ancora, vero?
Sì, credo è stata storia. Vabbè, poi avevamo collegato gli alieni, avevamo fatto la fusione Ari CISAR, non ti sto a raccontare, però de scossoni il primo aprile ci sono andati tanti.
Sì, quindi tante belle cose strane.
Sì, e le cose brutte lasciamole per ultimo, poi ce le dimentichiamo. È che il CISAR, non so se è una cosa brutta, però noi abbiamo un'impostazione che le regole si devono rispettare tutti. I fondamenti del vivere civile, del vivere in amicizia, è il rispetto delle regole. E allora nel CISAR chi non ha rispettato le regole, qualunque esso sia, qualunque grado avesse avuto, carica avesse avuto, roba varia, è stato sanzionato. E noi spero di non passare alla storia con il presidente che ha espulso più soci, o comunque ha chiuso più sezioni, tra virgolette, ma perché credo fermamente che le regole ci sono, vadano rispettate, la mia libertà finisce dove inizia la tua, e quindi è vero, il radiantismo lo fai non per soldi, perché dici, ma chi te lo fa fare, mica ci guadagni niente, no, ma proprio perché non ci sono i soldi non puoi fare il furbo rispetto agli altri, perché fare il furbo vuol dire approfittarsi del rispetto di altri, mancare di rispetto a tutti. Nel CISAR questo non è stato permesso, e anche ultimamente abbiamo dovuto prendere delle scelte, delle decisioni forse impopolari, ma che poi invece hanno dato ragione. Il CISAR è un'associazione sana.
Giuseppe, ti senti di tracciare un bilancio positivo a metà o negativo di questi tuoi 11 anni come presidente del CISAR?
Ma sicuramente potevo fare tante cose di più. Io non dirò mai che sono contento, un presidente non può essere mai contento, nel senso che le occasioni mancate sono occasioni perse, gli errori si pagano, poi sai, quando rappresenti tante persone devi pensare che comunque c'è chi accontenti, c'è chi non accontenti. Io ho cercato di fare sicuramente il mio meglio. In qualcosa ci sarò riuscito, in qualcos'altro no, però quello che ti posso assicurare è che il CISAR è una grande famiglia. Discutiamo come tutti, ma c'è uno spirito che deve andare avanti, e nel panorama italiano il CISAR in questo momento comunque rappresenta un collante, cioè noi ci vanno tutti d'accordo col CISAR, questo è bello.
Quali sono adesso i tuoi obiettivi per il futuro?
Tornare a fare radio amatori. Te lo dico proprio perché quando sei presidente di un'associazione, io non voglio fare politica, ma inevitabilmente fai politica, inevitabilmente utilizzi il tempo per gli altri, per l'associazione che comunque è anche la tua. Io onestamente in questo momento mi sento dire di tornare a fare radio amatore.
Quindi la tua è stata una scelta ponderata, presa
semplicemente credo che ci sia un arco temporale in cui poi una persona può fare delle cose, e che superato quello io personalmente ritengo di non avere nient'altro da dare. Cioè ci vuole una spinta nuova, ci vuole, ma questo non vuol dire che, attenzione, che il CISAR è un interruttore, che fino ad oggi c'è stato e ora si spenge e ti butti fuori tutto quello che è stato. No, non è questo, solo che devono venire avanti altre persone, altre idee, altre innovazioni. Io ho portato sicuramente con il consiglio direttivo, abbiamo portato un'ondata tecnica nel CISAR, prima era molto più politica, poi è diventata più tecnica, abbiamo raggiunto risultati e adesso vediamo, insomma, abbiamo bisogno di nuovi orizzonti, nuovi futuri.
Giuseppe, ti vedi in altri ruoli, non lo so, consigliere, figura di riferimento? Tu parlavi prima dei tuoi maestri, degli old men, quindi coloro anche che hanno una certa esperienza.
Posso essere onesto con te?
Sì.
Presidenti sia per sempre.
E qui hai colto nel segno. Non aggiungo altro perché credo non ci sia da aggiungere nient'altro. Ci sono ancora dei miti che secondo te vanno sfatati, sempre riferito ai radioamatori, alle associazioni anche di radioamatori?
No, vabbè, quello che ti ho detto prima è il fatto che gli amatori inquinano, che gli amatori sono pirati, ma non è vero niente. Insomma, quello che vorrei essere chiaro è che i radioamatori, un'altra cosa, i radioamatori non è che fanno l'amore con le radio, via, perché sennò radioamatori è un termine lato, ma è un termine identificato dallo Stato che ci dà questo, ci identifica come un servizio importante per la collettività. Non storpiate il nostro nome, non esiste, noi ci crediamo in quello che facciamo. Qualunque attività, perché ricordate, qualunque attività dei radioamatori è importante, non esiste un'attività primaria, un'attività, siamo tutti radioamatori e le attività hanno lo stesso valore per ognuno.
Giuseppe, adesso vorrei entrare un po' più nel personale. Perché questa mattina abbiamo parlato dei radioamatori, della tua attività e del tuo ruolo all'interno del CISAR. Tu concili questo impegno che tu hai preso seriamente con il lavoro, con l'azienda, con l'attività Radiofly e con la famiglia. Perché dietro a tutto questo di cui abbiamo parlato fino adesso ci sono anche gli affetti.
Ecco, questo è un tasto che da una parte bella e da una parte dolente, perché sicuramente io ho portato via tanto tempo alla famiglia, ma non solo per lavoro, ma questa è una mia, perché ritengo che quando uno prende un impegno, che sia per lavoro, che sia per l'associazionismo, come in questo caso, comunque lo devi portare a termine. Tu hai una responsabilità nei confronti di chi ti ha votato. A me mi hanno votato anche con percentuali bulgare, quindi mi è sembrato doveroso mettere sempre di me. Oggi che mi sento che da qualche tempo non riesco a dare me stesso, ecco perché faccio un passo indietro. La famiglia è importante, 3 figli, nessuno è radioamatore, sicuramente nessuno lo sarà mai, perché hanno visto il babbo, come si dice in Toscana, nervoso, a volte anche